fiabe e leggende da urlo. In questo podcast leggerò delle fiabe che mettono in luce le parti più nascoste e più segrete, a volte scomode, della nostra personalità. Oppure parlano di fantasmi che ritornano. Avarizia, vendetta, paura, astuzia o passione. Tratte da raccolte di fiabe, leggende o racconti letti da me, una misteriosa sconosciuta. L'usignolo dell'imperatore della Cina, di Hans Christian Andersen. Sapete bene che in Cina l'imperatore è cinese, così come sono cinesi tutti quelli che vivono intorno a lui. La storia è molto antica, ma proprio per questo vale la pena di raccontarla prima che venga dimenticata. Il castello dell'imperatore era il più bello del mondo, tutto di porcellana finissima, così fragile e preziosa che si poteva soltanto sfiorare delicatamente. Nel giardino si vedevano i fiori più rari, a quelli più belli erano stati appesi dei campanellini d'argento che tintinnavano affinché nessuno passasse senza fermarsi ad ammirarli. Tutto era perfettamente calcolato, ma il giardino era così grande che nemmeno il giardiniere ne conosceva i confini. Continuando a camminare, si arrivava in una stupenda foresta, con alberi altissimi e grandi laghi. La foresta scendeva fino al mare blu e profondo. I grandi vascelli potevano arrivare proprio fino a sotto ai rami degli alberi. Tra i rami degli alberi abitava un usignolo. Cantava con tanta grazia che il povero pescatore, anche se aveva un sacco di cose da fare, rimaneva immobile ad ascoltarlo, quando la sera aggiustava le sue reti in riva al mare. «È meraviglioso!» sospirava, ma doveva continuare a lavorare e dimenticare l'uccellino. La notte seguente però, quando di nuovo l'usignolo cantava e il pescatore era in riva al mare, ripeteva «È meraviglioso!». I viaggiatori arrivavano da tutto il mondo per vedere il palazzo dell'imperatore e ammiravano il paese, il castello, il giardino, ma quando cantava l'usignolo esclamavano «Ecco la cosa più incantevole!». I viaggiatori ne parlavano al loro ritorno, gli studiosi scrivevano grossi libri sul paese, sul castello, sul giardino, ma non dimenticavano l'usignolo e dicevano che quella era la cosa più incantevole. E quelli che sapevano scrivere versi componevano raffinate canzoni, tutte sull'usignolo della foresta in riva al mare profondo. I libri circolavano in tutto il mondo e qualcuno arrivò fino all'imperatore. Seduto sul suo trono d'oro, lui approvava continuamente con la testa perché gli faceva piacere leggere le stupende descrizioni del paese, del castello e del giardino. Però l'usignolo è la cosa più incantevole, diceva il libro. Come sarebbe? Esclamò l'imperatore. L'usignolo! Esiste un uccello del genere nel mio impero. E nel mio giardino per di più, e nessuno mi ha mai detto niente. Mi tocca scoprire cose simili da un libro. Allora mandò a chiamare il suo cavaliere d'onore, un uomo così elegante che se qualcuno di condizione inferiore alla sua aveva la faccia tosta di rivolgergli una parola o di fargli una domanda, rispondeva soltanto «Puh!», che non vuol dire niente. «Pare che ci sia un uccello meraviglioso che si chiama usignolo», disse l'imperatore, «e pare che sia la cosa più bella del mio impero. Perché nessuno me l'ha mai detto?» «Io non l'ho mai sentito nominare», rispose il cavaliere. «Non è mai stato presentato a corte». «Voglio che questa sera venga a corte e canti per me», disse l'imperatore. «Tutto il mondo sa che ce l'ho. Io sono l'unico a non saperlo». «Io non l'ho mai sentito nominare», ribatté il cavaliere, «ma lo cercherò e lo troverò». «Ma dove cercarlo?» Il cavaliere scese e salì gli scaloni del palazzo, attraversò sale e corridoi, ma non incontrò nessuno che avesse sentito parlare dell'usignolo. Così tornò dall'imperatore, dicendogli che quella storia era stata sicuramente inventata da quelli che scrivono libri. «Vostra maestà imperiale, non deve credere a quello che raccontano gli scrittori. Sono tutte fantasie che vengono chiamate magia nera». «Ma il libro che ho letto io», si seccò l'imperatore. Me l'ha mandato il grande imperatore del Giappone e quindi non può raccontare bugie. Io voglio sentire l'usignolo. Deve venire questa sera e io gli accorderò i miei più alti favori. Ma se non viene, tutti i cortigiani riceveranno 20 pizzicotti sulla pancia subito dopo pranzo. Zingpe! Esclamò il cavaliere. E di corsa scese e salì gli scaloni del palazzo, attraversò corridoi e sale, e i cortigiani correvano dietro di lui perché non volevano ricevere 20 pizzicotti sulla pancia subito dopo pranzo. Dappertutto domandavano dell'usignolo meraviglioso, che era conosciuto in tutto il mondo tranne che a corte. Finalmente, giù nelle cucine, una ragazza rispose: «Oh, l'usignolo, lo conosco bene, certo che sa cantare». Ogni sera porto qualche avanzo della cucina alla mamma, che è sola e malata, giù al villaggio in riva al mare profondo. Quando torno indietro sono un po' stanca, così mi fermo a riposare nella foresta e ascolto il canto dell'usignolo. E mi vengono le lacrime agli occhi, come se da lontano la mamma mi desse un bacio. «Sei una piccola ragazza», disse il cavaliere, «ma ti nominerò capo di tutti i cuochi. E ti lascerò vedere l'imperatore mentre mangia, se ci accompagnerai dall'usignolo, perché è invitato questa sera a palazzo». Così si inoltrarono nella grande foresta dove cantava l'usignolo, e i cortigiani della corte dell'imperatore cinese c'erano quasi tutti. Mentre passavano sul sentiero, una mucca muggì. «Oh!» esclamò un cortigiano. «Eccolo! È incredibile quanta forza può avere un animale così piccolo, però ho l'impressione di averlo già sentito da qualche parte». «No, quelle sono le mucche che mangiano sul sentiero», rispose la piccola ragazza. «Siamo ancora lontani dall'usignolo». Le rane gracidarono nel pantano. «Affascinante!» esclamò il cappellano di corte. «Ora lo sento! Assomiglia alle piccole campane della chiesa». «No, quelle sono le rane che gracidano nel pantano», disse la piccola ragazza. «Ma credo che presto lo sentiremo». Finalmente l'usignolo cominciò a cantare. «Eccolo!» gridò la piccola ragazza. «Ascoltate, è là!» e indicò un piccolo uccello grigio tra i rami di un albero. «Non è possibile!» si indignò il cavaliere. «Io non l'avevo immaginato così! Un uccelletto insignificante! Avrà perso la tinta nel vedere tanti nobili cortigiani che vengono a trovarlo!» «Piccolo usignolo!» gridò forte la piccola ragazza. «Il nostro grazioso imperatore vorrebbe che tu cantassi per lui!» «Volentieri!» rispose l'usignolo e cantò con la sua voce da sogno. «Sembrano campanellini di vetro», sussurrò il cavaliere, «e guardate come trema la sua piccola gola. È strano che non l'abbiamo mai sentito prima. Avrà un grande successo a corte». «Volete che canti ancora una volta per l'imperatore?» chiese l'usignolo, credendo che l'imperatore fosse già lì. «Dolce piccolo usignolo», rispose il cavaliere, «è con grande piacere che vi invito alla festa di corte questa sera. Sua maestà imperiale rimarrà estasiata dalle vostre amabili canzoni». «Oh, sicuramente mi troverei meglio tra i rami della foresta», rispose piano l'usignolo, ma li seguì volentieri perché l'imperatore lo desiderava. Intanto al castello si facevano grandi pulizie. Le pareti e pavimenti di porcellana finissima brillavano alla luce di mille lanterne. I corridoi erano stati decorati con i fiori più rari, quelli con i campanellini d'argento. Qualcuno passò veloce, ci fu una corrente d'aria e i campanellini tintennarono contemporaneamente. Capirsi era impossibile. Nel mezzo della grande sala, dove era seduto l'imperatore, c'era un trespolo d'oro per l'usignolo. Tutti i cortigiani erano lì e la piccola ragazza aveva avuto il permesso di origliare dietro la porta, perché ormai era diventata capo di tutti i cuochi. I cortigiani avevano indossato i vestiti più belli e osservavano in silenzio il piccolo uccello grigio. L'usignolo cantò così bene che all'imperatore spuntarono le lacrime agli occhi e il pianto gli bagnava le gote. Allora l'usignolo cantò ancora meglio e la melodia arrivava fino al cuore all'imperatore. l'imperatore ne fu rapito e gli volle offrire la sua pantofola d'oro da appendere al collo. Ma l'usignolo ringraziò. Ho visto le lacrime negli occhi dell'imperatore e questa è la ricompensa più preziosa. Le lacrime di un imperatore hanno un potere meraviglioso. Sono già stato ricompensato abbastanza. Poi cantò ancora, con il suo trillo dolcissimo. «È il gingillo più prezioso che abbia mai visto», cinguettarono le dame qua e là, e sorseggiavano un po' d'acqua trattenendola in gola per farla vibrare mentre parlavano, e così credevano di diventare un po' usignoli. Anche i valletti e le damigelle si dichiararono soddisfatti, e questo è tutto dire, perché sono le persone più difficili da accontentare. Sì, sì, l'usignolo ebbe proprio successo. Ma così fu costretto a rimanere a corte. Ebbe una gabbia tutta per lui e la libertà di uscire due volte durante il giorno e una volta durante la notte. Ed ebbe 12 servitori che non mollavano mai il filo di seta legato alla sua zampa. La passeggiata non era proprio tra le più entusiasmanti. Tutto il paese parlava dell'uccello meraviglioso. E se due si incontravano, bastava che uno dicesse «Usi!» che l'altro rispondeva immediatamente «Gnol!» E i due, comprendendosi, sospiravano. I figli di 11 macellai ricevettero lo stesso nome dell'uccello, anche se uno di loro era stonato come una campana rotta. Un giorno arrivò all'imperatore un grosso pacco con sopra scritto «Usignolo». «Ecco qui un altro libro sul nostro famoso uccello», disse l'imperatore. Ma non era un libro, era una scatola. E dentro la scatola c'era un piccolo uccello meccanico che assomigliava un po' all'usignolo, ma era tempestato di diamanti, rubini e zaffiri. Lo si caricava e l'uccello artificiale sapeva cantare una delle canzoni dell'usignolo vero. Muoveva anche la coda. E brillava d'oro e d'argento. Attorno al collo aveva una fascetta su cui c'era scritto «L'usignolo dell'imperatore del Giappone è insignificante in confronto a quello dell'imperatore della Cina». «Stupendo!» esclamarono tutti. E chi aveva portato l'uccello artificiale ricevette immediatamente il titolo di grande portatore di usignoli dell'imperatore. «Presto, facciamogli cantare insieme, sarà un duetto portentoso!» Così dovettero cantare insieme, ma non andò troppo bene, perché l'usignolo vero cantava le canzoni della sua fantasia, mentre l'uccello meccanico cantava dei valzer. «Non è colpa sua», disse il maestro di musica, «questo ha molto più ritmo, sembra un allievo della mia scuola». Allora l'uccello artificiale dovette cantare da solo. Ottenne tanto successo quanto ne otteneva quello vero, ma era molto più piacevole da guardare, scintillava come un braccialetto o una spilla. 33 volte cantò lo stesso pezzo e non era ancora stanco. I cortigiani l'avrebbero ascoltato ancora volentieri, ma l'imperatore decise che l'usignolo vero poteva cantare qualcosa anche lui. Ma dove era sparito? Nessuno si era accorto che era volato via, verso la foresta in riva al mare profondo. «Ma che modi!» si seccò l'imperatore, e tutti i cortigiani furono d'accordo nel dire che gli usignoli sono animali ingrati e villani. «Per fortuna c'è rimasto l'uccello migliore!» dissero. Così l'uccello meccanico dovette cantare ancora. Ed era la 34esima volta che ascoltavano lo stesso pezzo. Ma non l'avevano ancora imparato a memoria, perché era molto difficile. Il maestro di musica lodò l'uccello sostenendo che era migliore del vero usignolo, e non solo per la sua bellezza, l'oro e le pietre preziose, ma anche per il suo buon senso. «Perché vedete, signori, e soprattutto voi, imperatore, con l'usignolo vero non si poteva mai sapere cosa sarebbe successo, mentre nell'usignolo meccanico tutto è già previsto e si può controllare, si smonta il meccanismo e si vede dove sono i valzer, come funzionano e come fanno a suonare uno dopo l'altro». «Proprio quello che penso io», dissero tutti. e il maestro di musica fu autorizzato a mostrare l'uccello al popolo la domenica successiva. Anche il popolo doveva ascoltarlo, disse l'imperatore. E il popolo allora lo ascoltò e fu contento. Provò lo stesso piacere che provava prendendo il tè, che è proprio una cosina cinese. E tutti alzavano il mignolo, come quando si beveva dalla tazzina, e annuivano convinti. Ma i poveri pescatori, che avevano ascoltato il vero usignolo, dicevano: «La canzone è proprio graziosa, ma le manca un certo non so che». L'usignolo vero fu bandito dal paese e dall'impero. L'uccello meccanico stava su un cuscino di seta vicino al letto dell'imperatore. Tutti i regali che aveva ricevuto, oro e pietre preziose, erano sistemati lì attorno. In più era stato nominato grande cantatore del comodino da notte dell'imperatore. Il suo posto era il primo a sinistra, perché l'imperatore riteneva che la parte del cuore fosse la più nobile, e il cuore è a sinistra, anche dentro un imperatore. Il maestro di musica scrisse 25 volumi sull'uccello meccanico, un'enciclopedia molto grossa, piena di cose scientifiche e delle più difficili parole cinesi. E tutti sostenevano di averla letta e capita, per non essere considerati bestie ignoranti e per non ricevere 20 pizzicotti sulla pancia. Un anno intero passò così. L'imperatore, i cortigiani e tutti gli altri cinesi conoscevano ogni più piccolo gorgheggio dell'uccello meccanico e proprio per questo se ne erano ormai innamorati. Potevano cantare con lui e non sbagliavano mai. Per la strada i ragazzini cantavano «Ci ci ci, clu clu clu» e l'imperatore anche, era proprio una meraviglia. Ma una sera, mentre l'uccello meccanico cantava stupendamente come al solito e l'imperatore a letto lo ascoltava, si sentì un rumorino. «Tiu!» Una molla era saltata. Subito dopo «Brrrr!» Tutte le rotelle impazzirono e la musica cessò. L'imperatore saltò giù dal letto e mandò a chiamare il suo medico. Ma cosa poteva farci lui? Allora fu chiamato l'orologiaio, il quale dopo un sacco di paroloni e un esame accurato rimise più o meno a posto l'uccello, ma avvertì che non lo si poteva maneggiare troppo perché i meccanismi si erano consumati e non si potevano sostituire. Questa era la vera sciagura. Si poteva far cantare l'uccello solo una volta all'anno ed era già troppo. Ma siccome il maestro di musica pronunciò un bel discorsetto con tutte le difficili parole cinesi per dire che tutto andava bene come prima, allora tutto andò bene come prima. Passarono 5 anni e il paese fu colpito da una grande sventura perché la gente amava davvero l'imperatore. Si era malato e in giro si diceva che non sarebbe guarito mai più. Quello nuovo era già stato nominato, ma per la strada la gente chiedeva al cavaliere notizie del vecchio imperatore. «Puh!» rispondeva quello e scuoteva la testa. Pallido e tremante, l'imperatore se ne stava nel suo grande letto splendido. Tutti i cortigiani lo credevano già morto e si affrettavano a rendere omaggio al successore. Gli araldi correvano di qua e di là ad annunciare la notizia e i domestici ricevevano le visite e offrivano il caffè. I tappeti stesi nelle sale e nei corridoi attutivano il rumore dei passi e il castello sembrava completamente silenzioso. Ma l'imperatore non era ancora morto. Pallido e immobile, era disteso nel suo letto splendido, con le cortine di velo e i fiocchi d'oro. Dalla finestra aperta la luna illuminava l'uccello meccanico. Il povero imperatore non riusciva quasi a respirare, gli pareva di avere un peso sul cuore. Aprì gli occhi e vide che la morte gli si era seduta sul petto, si era messa la sua corona d'oro, in una mano teneva la spada d'oro e nell'altra il suo stendardo ricamato. Qua e là, tra le pieghe dei veli, apparivano strane ombre, alcune orribili, altre bellissime. Erano le buone e le cattive azioni dell'imperatore, che lo osservavano mentre la morte pesava sul suo cuore. «Ti ricordi questo?» mormoravano. E questo? E questo? E gli ricordarono così tante cose che la fronte gli si imperlò di sudore. «Non ricordo nulla!» sussurrava l'imperatore. «Musica, musica! Portate il gran tantan cinese, che non senta più queste parole!» gridò. Ma le buone e le cattive azioni continuarono a mormorare volteggiando qua e là, e la morte ad ogni parola scuoteva la testa proprio come un cinese. «Musica, musica!» implorava l'imperatore. «Canta dunque, uccellino d'oro benedetto, canta! Ti ho dato gioielli e pietre preziose, ti ho addirittura appeso al collo la mia pantofola d'oro. Canta, canta, ti prego!» Ma l'uccellino rimase muto. Non c'era nessuno che poteva caricarlo e quindi non sapeva cantare. Intanto la morte osservava l'imperatore con le sue grandi occhiaie vuote e il silenzio divenne insopportabile. Ma ecco che improvvisamente si alzò un trillo dolcissimo. Fuori, sul ramo di un albero, c'era il piccolo usignolo vero. Aveva sentito le grida d'angoscia del suo imperatore ed era venuto a cantargli una canzone di conforto. Mentre cantava, le ombre poco a poco impallidirono e svanirono. Il sangue circolò più vivace nel corpo dell'imperatore. Anche la morte ascoltava rapita e disse: «Continua, piccolo usignolo, continua. Tu mi darai la bella spada d'oro e lo stendardo ricamato? Bene, ma dovrai darmi anche la corona dell'imperatore». E la morte cedette quegli oggetti preziosi in cambio di una canzone. L'usignolo continuò a cantare e cantò del cimitero solitario dove fioriscono le rose selvatiche, dove profumano i fiori del sambuco e dove l'erba verde è bagnata dalle lacrime dei vivi. Allora la morte desiderò ritornare nel suo giardino e uscì dalla finestra sotto forma di una fredda nebbiolina. «Grazie, grazie!» esclamò l'imperatore. «Caro piccolo usignolo, io ti ho cacciato dal paese e dall'impero e tu hai fatto sparire dal mio letto le ombre paurose. Hai liberato il mio cuore dalla morte. Come potrò ricompensarti?» «Mi hai già ricompensato», rispose l'usignolo. «Ho visto le lacrime nei tuoi occhi la prima volta che ho cantato per te. Non lo dimenticherò mai. Questa è la felicità che riempie il cuore di chi canta. Ma ora dormi e guarisci, io canterò per te». E cominciò a cantare, e l'imperatore si addormentò di un sonno dolce e tranquillo. Quando l'imperatore si svegliò, leggero e riposato, dalla finestra entrava il sole. Nessun cortigiano era più venuto, perché tutti credevano che ormai fosse morto. Ma l'usignolo era là e cantava. «Rimani sempre con me», chiese l'imperatore. «Canterai quando vorrai e l'uccello meccanico lo romperò in mille pezzi». «No!» disse l'usignolo. «Lui ha fatto quello che poteva, conservalo. Io non posso rimanere sempre al castello, ma lasciami venire la sera sul ramo vicino alla finestra. Canterò per te, per farti meditare e per portarti un po' di gioia. Ti canterò di chi è felice e di chi soffre. Canterò il bene e il male che si nasconde intorno a te. L'uccellino che canta può volare di qua e di là, vicino ai poveri pescatori, sui tetti delle case, vicino a tutti quelli che sono lontani da te e dal tuo cuore. Io amo il tuo cuore, più della tua corona, e tuttavia essa emana uno strano profumo che affascina. Verrò e canterò per te, ma tu devi promettermi una cosa». «Tutto quello che vorrai», disse l'imperatore. Era in piedi, vestito con il suo abito imperiale che aveva indossato da solo, e stringeva al petto la spada d'oro. «Ti prego, non dire a nessuno che hai un uccellino che ti racconta tutto». E l'usignolo volò via. In quel momento arrivarono i cortigiani per vedere l'imperatore morto. Eccoli tutti davanti a lui, e l'imperatore si inchinò. «Buona giornata, signori»,